pensieri che hanno accompagnato la mia bisogna, ogni tanto mi è capitato di pensare anche al giudice, a lei. E c'era una domanda che mi sono fatto, tra l'altro è bello ogni tanto che le parti di un processo cercano di capire anche il giudice o gli avversari, questa immedesimazione importante. Mi domandavo, ma come si forma il convincimento di un giudice? Io c'ho un'altra formazione, c'ho un altro percorso, guardiamo da altre angolazioni. Come si forma la decisione? Quali sono i passaggi, i momenti? Ho pensato, avrà già deciso il giudice, quali segmenti ha messo, quali sono, quali mancano. Ho pensato, ma queste repliche avranno senso, riusciranno a dare nuovi elementi al giudicante, riusciranno a alimentare nuovi dubbi, nuove situazioni, oppure tutto ormai è finito. E non ho avuto risposta. Interna corporis non è dato sapere, giustamente. Però ho anche raggiunto una quasi certezza. Mi sono convinto che anche lei questa notte ha avuto una notte non tranquilla, una notte sicuramente non come tutte le altre. Perché un giudice serio e profondo, come lei, come sono tutti i giudici dello Stato italiano, non può riposare bene. Quando sa di dover decidere un importante e complesso processo indiziario come questo, io l'ho definito così sabato, così lo definisco oggi, e signor giudice, la mia convinzione è stata fortificata in questa direzione, nel processo indiziario, soprattutto in ragione di quello che ha detto l'accusa ieri, anzi direi, per quello che non ha detto l'accusa, per quello che non ha detto. Mi rivolgo al collega Maresca e ribadisco, collega, ribadisco che sono sempre più convinto che in questo processo non c'è la prova certa, la prova positiva, diretta, al di là di ogni ragionevole dubbio. Si dice poco questa parola, ma adesso è pertinente, diciamo le parole giuste del processo, al di là di ogni ragionevole dubbio, non siamo più nell'incolpazione fluida. Non c'è questa prova. L'impronta palmare, il DNA di un giudice, dicono soltanto con forza, con evidenza, anche grave, che Rudy è stato in quel posto. Non dicono altro, sono quegli stessi indizi, signor giudice, che volevano che Alberto Stasi, a Carlasco, fosse ridotto in vincolis, perché c'era il DNA sulla bicicletta, c'era l'impronta palmare in porta sapone, c'era il collegamento o non collegamento ad internet. Però un giudice attento, un giudice coraggioso, un giudice rispettoso delle regole ha detto di no, bisogna approfondire. Un giudice coraggioso, ho detto, perché la mancanza di coraggio invece nel giudice ha fatto sì che Gradina, il padre, è stato 2 anni in carcere. E c'erano indizi gravi, gravissimi. Però là il coraggio è mancato. Che non c'è la prova positiva, che non c'è la prova, la smoking gun, non c'è. Me l'ha detto ieri il collega Maresco, me l'ha detto la pubblica accusa. Con le argomentazioni loro, con il loro segno certo della debolezza. La debolezza dell'accusa, la debolezza dell'accusa è, signor invece arguibile in maniera diretta, certa, da tutta una serie di elementi. Quali sono questi elementi? Innanzitutto un elemento importante è la retromarcia dell'accusa. Io l'ho definita un'accusa paragonabile ad un cantiere aperto, work in progress, lavoro in corso. Ieri il collega Valesca dice, ma l'avvocato Gentile ha parlato di premeditazione, ma non c'è, non è stata, certamente non la vedo nel capo di imputazione, ma questi ragazzi sono arrivati lì, poi dopo hanno deciso di fare quel orribile comportamento, ma dov'è questa premeditazione? Non c'è nel capo di imputazione, infatti l'abbiamo contestata, non l'ho contestata l'ufficio della procura. La dottoressa Comodi fa un bacio indietro, dice ma l'incontro tra i ragazzi è pressoché che casuale, pressoché che casuale. Ma io mi sono addormentato questi giorni, invece con le parole del PM Minini, quando ha fatto la sua requisitoria, le ho sentite fino alla noia in maniera ossessiva, perché volevo capire se devo difendere lui anche da che tipo di accusa. Alcune sono certe, altre, ripeto, sono in continua evoluzione, vanno avanti, vanno indietro. E perché nel PM Minini mi ha detto altro, c'è la registrazione, ha detto era un'occasione che non si poteva perdere, era l'unica occasione in cui Meredith era da sola. Questo ha detto. Ha detto un'altra cosa il dottor Minini, ha detto ma il 31, ma va bene anche l'1, erano pronti, il 31, l'1, stavano aspettando il giudice. Ha detto il dottor Minini, io non dico altro, c'è la registrazione, c'è la storia di questo processo. Adesso mi si viene a dire no, ma attenzione, attenzione, ma noi non abbiamo detto niente, noi abbiamo detto che è stato tragi, casuale, là, dove là? In quale parte di Perugia, dove là? Quasi casuale, mi sembra che si sta cercando di aggiustare il tiro. E questa sì che è accusa fluida, non l'incolpazione, questa sì che è accusa fluida, un'accusa incerta che aspetta lì in maniera da speculare su quelle che sono di volta in volta le nostre eccezioni, le nostre contestazioni, di aggiustare il tiro man mano che le difese incasano, che portano elementi. Ma siamo arrivati, l'imputo processuale è arrivato lì, dal giudice, dalla Camera di Consiglio, lei è con un piede dentro e con un piede fuori, ma ancora non si stabilizza questa accusa? Ancora tra di loro questa incoerenza è un'incoerenza che è sospetta, che lascia pensare. E questo collega, la prova certa di cui tu parlavi, a me non sembra che questa è una prova provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, che può condurre con certezza il giudice alla sentenza e alla pena, così come richiesta dall'ufficio del pubblico ministero. Ma c'è ancora una cosa più importante, signor giudice. Il PM, dottor Minini, diceva, ma è facile così difendersi. Dice, buttiamo questo, buttiamo quello, prendiamo questo. Ma io ho visto che anche il dottor Minini ieri ha fatto una sorvolata veloce, non ha fatto nessun accenno, l'accusa ai ricchi. Non l'ha fatto. Se ne è guardato bene da continuare a dire una notte di ricchi. Eppure nella registrazione ritorna, lo si dice, che cosa è successo? Perché hanno dovuto aggiustare il tiro? Io questo lo dico, io questo glielo consegno, io questo è un elemento che la sua sentenza deve tener conto. Deve tener conto perché questo non è un elemento ad colorandum, questo è il cuore di questo processo. Non è un elemento accidentale, c'è lo stesso, non cambia nulla. Questo è il cuore, è dovente. E all'ultimo secondo l'accusa ha la necessità di rivederlo, di aggiustarlo, di dare elementi nuovi. È importante. Sparisce il rito. Mi sembra che il PM che l'ha buttato male, perché forse erano elementi imbarazzanti che non giustificavano nulla. La debolezza dell'accusa è ancora una volta desumibile dal capo di imputazione. Mi sembra questo capo di imputazione, e mi ricollego a quello che ho detto, il vecchio minestrone della nonna, c'è tutto dentro, tutto. C'è i futili motivi, la rapina, il furto, la violenza sessuale, c'è il concorso. Questo che cos'è? È la speranza di rimanere in corsa, la speranza di dare risposte, e la speranza di dare risposte ad ogni attacco. Se ne supera uno, ne arriva un altro. Se non c'è il furto, c'è comunque i futili motivi. Se non ci sono i futili motivi, c'è la violenza sessuale. Possiamo rispondere a tutti, il supermarket. C'è tutto dentro. Attenzione, noi non ci facciamo mancare niente. Abbiamo un capo di imputazione buono per ogni stagione. Buono per ogni stagione. E là. Ma che cos'è questo? Il minestrone della nonna. Ci metteva tutto ed era sempre buono. La debolezza dell'accusa, ancora, si denota dal fatto che il dottor Minini, anziché assolvere al suo onere probatorio, che è quello fisiologico in un processo penale italiano, invece di assolvere al suo, e quindi di dire a questo giudicante, di dire a noi, questa è la prova certa del concorso tra i tre, questa è la prova certa della violenza sessuale, questa è la prova certa di tutto quello che è successo, cerca, giudice clamoroso, io credo che questo è clamoroso, questo denota che l'accusa è un gigante con i piedi d'argilla. È la montagna che ha partorito il topolino, deforme, perché dice il PM e cerca di recuperare in chiave probatoria, prodomo sua, giudice, prodomo sua, il fatto che le accuse esercitano lo ius postulandi, il fatto che le accuse cercano di difendersi, si accusano, provano, cercano di fare loro, e lo ius postulandi. Non è la debolezza delle accuse, loro litigano e noi siamo forti, perché queste accuse non hanno mai detto che c'è la violenza sessuale. C'è stato un fronte comune di entrambi le difese, di tutte, giudice, verso l'inesistenza della violenza sessuale, verso l'assoluta inutilizzabilità di alcuni reperti. Qual è questa litigare tra accuse che porta favori alla pubblica accusa? Loro litigano e portano la nostra tesi, loro litigano perché esercitano legittimamente la loro funzione, lo ius postulandi, non dicono altro. La dottoressa Conte ha detto l'inchiesta non è stata minimamente scalfita, è vero, l'inchiesta ha avuto uno tsunami, io vedo solo macerie, signor giudice, io vedo solo macerie. E l'accusa è debole, debolissima, incerta, lo dice le parole del dottor Minini. Il dottor Minini che fa? Ripudia il dottor Lalli. Ormai è chiaro, è stato ripudiato, perché non ha legato il carretto dove voleva il padrone. Ripudia il dottor Lalli, esalta, esagera, dice sì, è di poco, ora mi ricordo. Ma non è Marchionni, Marchionni è il grande luminare, Marchionni, e perché non l'ha chiamato prima? L'incarico penso che non è coatto, l'incarico è preciso, lo fa la procura, dice il dottor Minini, e poi la perizia Bacci Marchionni va a completare quella di Lalli, quindi è un tutt'uno, bugia, giudice è una bugia, perché Lalli fa due perizie, una preliminare e un'altra, ed è qui che viene ripudiata, un'altra conclusiva. Lalli ha finito il suo compito, Marchionni, quel professionista, che prima o poi avrebbe detto qualcosa in senso favorevole. L'Ali aveva concluso il suo operato e l'ha consegnato alla Procura della Repubblica. Bugia grossa, che la dice lunga, signor giudice, bisogna riflettere su queste bugie, perché non è solo Rudy che dice le bugie. Cosa dice il piede, il dottor Mignini? Dice, ma tra l'altro, qual è la forza della perizia Bacchioni? È che nessuno delle difese mai fa riferimento alla perizia Bacchioni. Ma perché io dovrei fare riferimento a Bacchioni? Ma Bacchioni è un consulente di parte. Ma è successo mai che il dottor Mignini ha fatto riferimento alla nostra consulente di parte? Noi ce l'abbiamo. Ci abbiamo quella di Fortuni, ci abbiamo quella della Reacelli che dicono l'esatto contrario di Bacchioni. Perché non avrebbe dovuto fare riferimento a Marchioni? Ma c'era Marchioni, ma perché gli altri medici che sono intervenuti, che fanno? I paralentisti? I metalmeccanici? Cos'erano? Idraulici? Con tutto il rispetto. Con tutto il rispetto. Ma gli altri erano medici legali, professori universitari, umanologi? Non ha nulla da invidiare a luminare Marchioni, che sarà un luminare, ci mancherebbe. Ma perché esalta? Perché esalta l'accusa? E poi, noi perché dovevamo fare riferimento al dottor Marchioni? Ma noi abbiamo un riferimento certo, giudice. Ma è l'incidente probatorio. Attenzione, altro debolezza. Non mi sembra che il PM dottor Mignini invece fa riferimento all'incidente probatorio. Non l'ha fatto. Vorrei risentire tutti i suoi interventi in quest'aula. Ha sorvolato, ha fatto finta di niente, non l'ha mai citato. L'incidente probatorio non si cita, altro che Marchioni. Allora, quello va in dibattimento, quello è un'anticipazione della prova. Lo sappiamo tutti cos'è l'incidente probatorio. E non l'ha mai nominato, mai, altro che Marchioni. Franco, mi devi perdonare, ma la debolezza dell'accusa, signor giudice, è nell'incidente probatorio, nelle conclusioni della dottoressa Aprile. La dottoressa Aprile ha una domanda precisa che gli fa un collega, non ricordo chi, ma c'era l'incidente probatorio. Dice, dottoressa, perché c'erano delle conclusioni che aumentavano, la dottoressa Aprile non riusciva a dire sì, no, perché era imbarazzata, perché aveva quasi imbarazzo a dire a Gip Matteini che non c'è questa violenza sessuale. E allora tergiversava, sì, ni, no, bi. Un avvocato giustamente dice, scusi, dottoressa, c'è la domanda. Dice, ma lei riconferma le sue conclusioni? Lei riconferma, perché loro hanno dato le conclusioni, le conosciamo tutte. Sì. Penso che questa, alla fine della fiera, possa essere il discorso più interessante. Lei conosce gli atti a memoria, basta. Ormai non vogliamo appesantire già la sua delicata decisione. E lo dice la dottoressa Aprile quando si va a graffare giudice, ed è veramente sintomo di debolezza. Mi consenta, lo dico perché ci credo, si va a aggrappare ai temi extragenitali, ad una piccola echimosi sulla coscia sinistra. Quelli sono i segni extragenitali. La violenza viene così dimostrata. Quelli sono i segni della lotta, quelli sono i segni dell'afferramento, della prevaricazione, quelli sono i segni di merito che si difende. Ma è possibile mai ipotizzare, signor giudice, che Medelit, in una lotta che c'è stata, lo dice Umani Romi, là ci sono stati corpi, lo dicono le mani della ragazza, è stata uccisa solo perché colpita dai tendenti e invece questa escalation violenta non ha provocato altri segni? Cioè gli unici segni della morte sono i pendenti, mentre gli altri sono segni generici ma specifici a questo punto della violenza sessuale. Ma questa è un'aberrazione, questo è clamoroso, questo è fuori dalle regole. È il tentativo da parte della professoressa Aprile non coraggioso, il coraggio è importante in tutte le attività umane, anche professionisti importanti, per essere pari si possono passare per i professionisti meno importanti, di far entrare dalla finestra quello che era stato tolto a calci, era stato tolto a calci dalla porta, basta, non c'è nient'altro. Questi sono i segni, lo dice brillantemente nella sua grande cultura, il professor Torre, ma sono i segni che ritroviamo alla vecchietta quando gli rubano il portafoglio e gli vogliono scippare il cagnolino. Hanno parlato di evitare i matrimoni, ma è seria una cosa del genere? È la prova al di là di ogni ragionevole dubbio questa? Ma questa è la prova che il 530 gli dà un nome preciso e dice cosa deve fare il giudice quando la prova è così. Lo dice chiaramente. Lei lo sa meglio di me cosa dice. Vi sono altre certe debolezze dell'accusa. Noi abbiamo indicato almeno 10 elementi, giudice, certi che smentiscono, scusatemi, l'ipotesi che Meredith sia stata uccisa, come dice il PM, cioè in ginocchio, col viso verso l'armadio, con Rudy da dietro che gli immobilizzava la mano sinistra. Abbiamo dato 10 elementi, ma non sono elementi fantasiosi come fantasioso è stato il movente e la retromarcia fatta e di cui abbiamo parlato prima. Elementi tecnici che sono là da prendere, che fanno parte delle cose di questo processo, scolpite nella storia di questo processo. Cosa abbiamo detto? La mano sinistra di Meredith era libera, si è difesa. La collega era distratta, non l'ha letta bene. La collega era distratta, pagina 68, perizia Lalli, io l'avevo già citata, la ritrovo. Ci sono due tagli alla mano sinistra, da difesa dice Lalli. Pagina 68, e qua la collega era distratta. Lo dice il sangue sulla mano, se la felpa fosse stata stirata dopo, c'era la stessa spalmatura, perché loro, dice il PM, vanno via dopo un minuto. Sangue non è secco, non è possibile sfilare un capo che la mano non resta lasciata, lo dicono i segni alla testa, lo dicono i gomiti, lo dicono le ginocchia di Meredith, se una è uccisa il ginocchio in quel modo non può avere le ginocchia pulite senza trauma, senza grassi, senza ecchimosi, senza qualsiasi cosa, è impossibile, giudici. Lo dicono il giudice. Le tre macchie di sangue vicino alla scrivania che parlano di una prima azione. Meredith viene colpita nei piedi, il sangue è perpendicolare, le gocce sono certe, le stesse gocce le ritroviamo, c'è un calpestio che le rende meno nette, vicino al pernicione, sono tre gocce di sangue, giudice, Meredith era nei piedi, poi è stata atterrata. Lo dicono, giudice, lo dicono i segni del sangue sul seno della ragazza. La ragazza è morta supina, era con la testa verso il tetto. Io, quando dice il PM, ho nel probatorio che le accuse non hanno dimostrato, e questo è che c'è. E cosa dobbiamo dimostrare più? Noi abbiamo dimostrato il possibile, l'impossibile non riusciremo mai a dimostrare. Questi sono 10 elementi certi che rendono assolutamente fondata, la demoliscono l'ipotesi accusatoria, lo tsunami a lui. E questi elementi non dicono solo questo, signor giudice, questi elementi dicono altro, e dicono anche che la felpa di Rudy non era ridotta a Meredith. L'abbiamo detto, il discorso delle macchie gemelle, del sangue che si vede, fresco, del fatto che la mano era libera, della spalmatura, oltre poi al fatto che noi ribadiamo qua, in questa sede, all'ultimo istante, limine litis, come si suol dire, noi diciamo che tra l'altro, fra tutte le cose che abbiamo detto, Lei ha una rosa, siamo contenti, questo perché le abbiamo aperto mille possibilità per dire che questo DNA sulla pelle è arrivato in altri modi. Scelga lei, sono tutti dati certi, non vogliamo privilegiare una dall'altra, l'importante è il risultato, l'assoluta inutilizzabilità di questo dato in ragione del fatto che il protocollo, contrariamente a quello che dice la dottoressa Stefanoni, lo dice, ma non ci crede perché poi noi abbiamo dato la prova, non che non abbiamo assolto l'onere della prova, signor pubblico ministero, ma noi abbiamo prodotto i video, l'abbiamo prodotto, l'abbiamo dato al giudice, di reperti calpestati, trascinati, spostati da più persone, repertate il 3 e poi li mettono nella busta il 20, non c'è malafede, perché se la scientifica è nel malafede, non dà le video. Io di questo ne sono certo, lo sento, grande merito a questo lavoro enorme di un anno, sono persone per bene che non hanno la volontà di dare contro uno per privilegiare un altro, no, non esiste, questa difesa non lo pensa, non l'ha mai detto perché è vero, non ci danno i video, ma i video dicono che qualcosa non ha funzionato, lo dicono perché contraddicono la Stefanoni, perché la Stefanoni dice noi abbiamo fatti di guanti e usateli, non dovete essere fissi, usateli, non si vede che usano tutti questi guanti, non si vede che ogni reperto viene messo in busta, non si vede che lo fanno ogni qualvolta, individuano qualcosa, la Peppa ha girato mille mani, la Peppa ha girato tutta quella casa, è là sì che c'era dei nervi buoni, e dall'esterno noi l'abbiamo detto, perché non c'era bisogno, lui dice stato. E questo non è un elemento che la deve indurre oltre a tutti gli altri che abbiamo offerto, signor giudice, perché che la Peppa non era indosso a metri, noi l'abbiamo dimostrato con mille volte. La debolezza dell'accusa sono monotematico, ma bisogna esserlo perché gli interessi e i sentimenti sottostanti a questo processo sono estremamente delicati e gravi. È debole un'accusa al giudice che insiste su poco male. Io non lo volevo affrontare perché è stucchevole questo argomento. Però è debole insistere su un soggetto, un denigratore di bassa lega, che dice delle cose inesatte, false, io mi riferisco false, lo dico e lo sottoscrivo di fronte a chiunque, false, e questo lo fa, non quando diventa poi il testimone delle televisioni che viene fagocitato nel circuito delle televisioni, no, assolutamente, la scindibilità, forse, signor giudice, è un elemento importante, detto dal dottor Stacconi, ma la scindibilità delle dichiarazioni va applicata alla Stefanoni, va applicata alla dottoressa Stefanoni, non a poco male, perché abbiamo detto sabato, perché ci sono momenti in cui la dottoressa Stefanoni fa il poliziotto e non lo scienziato. Ma lui ha detto alcune cose, io faccio un flash e poi smesso perché per me poco male è archiviato. Poi è lei ovviamente, giustamente, che deciderà, ma poco male va sicuramente, se non si vuole scrivere una brutta pagina della storia della giustizia italiana, va espulso a calci da questo processo. Cosa dice Di Rudi? Dice, ma io lo conosco, è un cugino, ma io facevo il cameriere. Nel 2006 io l'ho sentito, al di là del fatto che non si ricorda se c'è i tavoli fuori, quanti erano, quanti non erano, ho fatto una domanda specifica perché non si ricorda niente, quella struttura non c'ha il dato. Ma Rudi, ma questo lo dice la polizia, non lo dice un fazioso, non lo dice un uomo di parte, lo dice la polizia, nella storia dei movimenti di Rudi nel 2006 era in Lombardia. Giudice, nel 2006 lui era da Lentini in Lombardia, ha fatto il percorso Pavia per ritornare nel 2007 a Perugia, è clamorosa la bugia, e questo, ripeto, lo dice perché di lui, attenzione, Cocomani parla a maggio, non parla a gennaio, che lunedì 3 Cocomani se ne accorge un po' dopo, però non è questo, non ci interessa, è questo, ma è il proprietario che dice dice, ma questo porta con le bestie, queste parole adesso non offensive, mi guardo bene, li porto letteralmente. Dice, sì, governava gli animali, ma dove lo manda questo? Cameriere lui? Nel mio locale? Mai. Sì, dice, ma lavorava nero, poco male non lavora. Cocomani non lavora. Cocomani è uno che è stato sfrattato perché non lavora. Cocomani ha procedimenti penali in corso. Cocomani è uno che si è pulito. Cocomani è uno che è stato accoltellato. Cocomani è uno che va e dice: io ho paura che i tre ragazzi, attraverso la targa della macchina, potevano riconoscermi e quindi sento la necessità di scappare subito in Albania perché devo salvaguardare la mia incolumità, perché devo salvaguardare la mia integrità e la genuinità della mia dichiarazione che verrà a gennaio. Ma come? Ti ha detto che conosceva Ruti, che ti sono abbracciati, e Ruti l'aveva riconosciuto. Qual è la necessità di andare in Albania a fare sparire la macchina quando Ruti e il cugino si conoscono? Ruti l'ha conosciuto il giorno dopo, poteva andare a prendere. Assurdo, aberrazione. L'accusa è debole perché continua a volerle desumere elementi di prova dal fatto che Rudi con Mancini su Messenger il 12 ha detto lo sai, non capisco, vieni, tu lo sai, quello è l'elemento certo di Rudi. Ma se Rudi è l'elemento certo della colpevolezza, ma perché ti fa intercettare come ragazzino? Lo trovano tutti, tutta Europa sta per Rudi, tutta Europa continua perficacemente a dire no, ma Mancini, quella è la prova, ma quella è la prova contraria, ma quella si legge facilmente a nostro favore dicendo che Rudi dissemina dappertutto le sue tracce, prove certe che questo scappa perché è impaurito. E lo cercano, lo trovano quando vogliono, ma non c'era bisogno di Mancini, ma non c'era bisogno, ma qualsiasi soggetto l'avrebbe rintracciato. È uno che sta su Messenger, che è collegato, che si accende la luce e ti dice dov'è. Ma Mancini, quel dialogo del 12 del 13 è la prova certa che lui è l'assassino, che lui è ammazzato, quando poi l'arma del delitto con lui non ha nulla a che vedere? Un po' di logica, un po' di coerenza, vogliamo capire. Al volo, la ricostruzione dei colleghi della difesa sollecito è una ricostruzione che noi abbiamo già detto, non risponde alla realtà dei fatti, è una ricostruzione che lascia tante domande pensanti, perché non ci sono, perché sono più fetti messi insieme per dare dignità a un'ipotesi alternativa che poi non è nella realtà storica di questa vicenda. Rudi dovrebbe entrare inizialmente per fare il furto, poi invece va in bagno, poi va scoperto, conosciuto da Metz, dice adesso la devo ammazzare, però dice scusa, se lo ammazzo adesso non la potrò mai più entrare, nell'ultima occasione, perché dopo la devo ammazzare, mi dice allora è un'occasione questa da non perdere, me la violento. E poi l'ammazzo, e questa non ci sta, con un'azione di un ladro caratterizzata dalla velocità, dal fugare, dal scappare, soprattutto in una casa che appunto lo riconoscono, non ci sta il fatto che uno va a violentare mentre ha deciso di ammazzare per lasciare più tracce, per perdere ulteriormente tempo, per essere scoperto, perché può sopraggiungere qualcuno in quella casa, lui chiede l'arma da rubare, non è che sa violare, con satelli che segue gli spostamenti degli altri, lui deve rubare e tornare, deve lì anche a violentare, perché poi qualcuno arriva e lo scopre, lascia più tracce sul corpo, non ci sta, ma poi il giudice non ci sta perché non dice la difesa sollecito il senso degli asciugamani. Asciugamani è una linea di confine importante nella sua decisione. Gli asciugamani sono là con due, non uno, due. Dice sì, ma è certo, la soffocava, è morta per soffocamento, ma perché ne prende due? Come fa a soffocare una persona che ha le vie aeree decise, c'è il fungo spinoso che poteva respirare? Gli asciugamani sono importanti. Allora Rudi, dobbiamo aggiungere un'altra cosa. L'altra volta non avevano parlato della violenza, l'hanno messo quando io ho fatto le contestazioni. Adesso purtroppo non ci sono ulteriori leggi che si devono spiegare il perché degli asciugamani. È un ulteriore elemento, quindi significa che lui entra, ammazza, va in bagno, perde tutto il suo tempo, sta un'ora in casa, però alla fine un bruto, un malvagio, una persona che è il nuovo Satana, poi però a vostra pietà dice, ma quasi quasi, vediamo dopo che l'ha scannata. E io voglio dire, nelle ricostruzioni ci deve essere logica, quella di lui sarà sgangherata, però è stata la prima delle ricostruzioni. Purtroppo abbiamo pagato lo sconto che è stata la prima, però vedo che quelle che si sono aggiunte alla fine, quando c'era l'indagine pronta, con tutti gli elementi che andavano letto, non hanno, non saranno ricordate in questo processo per la loro intima coerenza, per la loro univocità, non credo. A Rudy gli si sono dette di tutti i colori, molte se le merita, però nessuno può alzare la bandiera della coerenza e può andare a testa alta nelle proprie ricostruzioni. Io, signor giudice, penso che questa ricostruzione del sollecito è debole e non serve. Non serve perché non è questo sicuramente che farà uscire dal carcere tutti con i capelli bianchi. Dovevano fare un ulteriore sforzo, collega Mauri, di dover impegnare di più. Questa è la robetta che si supera senza difficoltà, ci ho messo 2 minuti. Concludo, giudice. Concludo e consegno una domanda che forse è stata la cosa che mi ha fatto dormire di meno e che forse io spero che lei possa sciogliere questa domanda. Nessuno ha detto una cosa. E certo, e lo dice il capo di imputazione, il dottor Mignini, che in questa storia, dopo l'omicidio, è qualcuno dalla casa è immediatamente scoppato, parla di un minuto. Però è certo che qualcuno è tornato, dopo un po' di tempo, per alterare, sviare la scena del crimine. Ecco, vengo alla domanda, giudice. Ma se lui ha commesso questo atroce delitto in concorso con gli altri, perché non torna sulla scena? Eppure Rudy ne ha una forte interesse, ci sono le sue feci, c'è l'impronta palmare, in fondo sono queste le tracce che hanno consentito agli inquirenti di rintracciarlo. Perché non torna? Perché non torna? Perché in concorso riesce a organizzare, a ideare insieme, animus soci, questo delitto? E poi lui non torna. Eppure, ripeto, ci sono le tracce di lui. È quello che forse ha maggiore interesse. Io la risposta la conosco, ma è la mia risposta, è una verità in parte, non serve. Io spero che lei sciolga questo dubbio e lo sciolga in senso favorevole. La libertà deve essere una certezza, signor giudice. Finisco. Io sono un amante delle citazioni, Rudy dei Vater, io delle citazioni. Alessandro Manzoni, nella sua storia della colonna infame, dice che per condannare una persona gli indizi devono essere forti, certi, chiari. Dice Manzoni, signor giudice, più chiari del sole di mezzogiorno, perché condannando si prendono gli anni alle persone. Perché si tratta di attribuire un tormento che può cambiare la vita di un uomo. Grazie.
Prego. Avete tutti capito che nella vicenda di Rudy mi è provocato gentile quello che mena e io quello che dovrebbe accostare. Innanzitutto straordinario, da, da amici seri, veri e da fratelli per lui. Non mi dica che sono un zio, sono contrario. Da veri fratelli, che lui sa che da questo processo ha un pezzo di famiglia. Anch'io, io sì, no, io dormo un po' di più di lavorare, però mi alzo presto e cerco di, in questi giorni, dall'inizio, in quest'ultimo mese, dall'inizio di questa report bellissima che mi ha concesso anche, nonostante tutto quello che succede, tengo una piena attività processuale anche sotto l'aspetto probatorio, come ha detto la parola di voi, no? Ma è stata una bellissima discussione. Io mi chiedo, sotto l'aspetto strettamente tecnico processuale, l'avvocato Gentile, non voglio aggiungere nemmeno una virgola a quello che ha detto, perché l'ha detto in maniera sapiente, brillante, da, da antica tradizione quasi di oratore napoletano. Ma sulla violenza sessuale, come può veramente il giudice superare una prova nata in un contraddittorio tra le parti? Giudice, io questo lo aspetto da lei il motivo secondo il quale, aderendo alle tesi del pubblico ministero, lei supera questo contributo che è consegnato a questo progetto. E allora mi chiedo, non c'è la violenza sessuale, noi riteniamo che non c'è, ma non solo noi, ma dico che anche la polizia. Credo che anche questo, il problema della conoscenza dei tre, in qualche modo, credo che sia, non lo vogliamo mai superare, ma lui dice, ha ragione la vostra gentile quando dice che l'elemento centrale di tutto questo processo, il suo meccanismo decisore. Lo dicevamo anche sabato. E noi ci aspettiamo che lei per la condanna di lui, lei deve sciogliere. Cocomani, posso aderire anche a, posso anche in qualche modo concedere qualcosa al pubblico ministero, ma il dubbio qui è insuperabile per arrivare ad usare la testimonianza di Cocomani per provare la conoscenza dei tre. È assolutamente, giudice, questa è centrale in questo processo, è centrale perché se non c'è l'accordo dei tre, la cosa cade sotto questo aspetto, anche se è vero quello che ha detto l'avvocato Gentile, che alla fine, giudice, sia la parte civile e sia l'ufficio del pubblico ministero hanno usato dei termini un pochettino più soft. Rudy è uno che si accoda, Rudy è uno che va dove vanno gli altri, ho citato testualmente virgolettate le parole sia dell'ufficio del pubblico ministero che della parte civile. Ma cosa significa che Rudy è uno che si accoda? Qui sto parlando di un meccanismo che deve portare lei in un giudice ad aderire alla tesi che le ha prospettato il primo giudice universale. Si accoda. Come? Dove? Quando? Quando li vede? Dove li vede? Tra l'altro poi, se si accoda, sempre accedendo alla tesi dell'ufficio del pubblico ministero che ci ha prospettato, voglio anche sapere se sapeva che Amanda aveva nella borsa cos'è, il che coltello è quello, voglio anche sapere quali sono i meccanismi che possono aver portato Rudy, secondo la tesi, prospettate il punto di mistero di conoscenza del coltello, di tutta la sua attività concorsuale, materiale e morale in relazione alla tesi prospettata del mistero. Questo se il giudice riterrà che la tesi del punto di mistero è una promessa, questo meccanismo lo deve anche risolvere. Perché se Rudy è uno che si accoda all'ultimo momento, se Rudy è uno che va dove vanno gli altri, il giudice mi deve anche risolvere il problema tra lui e il coltello. Perché se si accoda, come dice il pubblico ministero, non sa certamente che qualcuno, a quelli di cui si accoda, ha tuo zelo qualcosa oltre, oltre altre cose. Questo è decisivo se vogliamo seguire la questione. Ma lo risolvo sbrigativamente perché Rudy non sa cosa nessuno, non conosce gli altri due, conosce paradossalmente più Meredith che Amanda. Non lo dico io, non mi ricordo se l'ho già citato, ma c'è una relazione, sembra di ficarla. Quando gli si viene chiesto i soldi gli amici di Meredith, li eletta, compreso il sudafricano, il presidente, perché l'ho visto. Quindi paradossalmente, paradossalmente, nell'equivalenza dei rapporti di conoscenza tra i tre, Rudy è sicuramente più conosciuto a Meredith rispetto a Amanda. E ripeto, questo non c'è, non lo diciamo noi, ma agli altri del professore. E questo anche per sostenere ancora quella che noi definiamo la vera versione dei fatti come sono, che quella alla fine è quella più utile. Perché ci sono elementi che sono di una straordinaria coincidenza. I rumori dei passettini sulla ghiaia e sul dialetto che sente la capezzaglia, Rudy li dice immediatamente, li dice immediatamente, li dice immediatamente l'avvocato Gentile quando era in Germania, ne troviamo traccia immediatamente di queste cose. E Rudy non può sapere dell'incidente della capezzaglia, non lo può sapere, non lo può sapere. Una straordinaria coincidenza è anche quella che Rudy mi parla della malattia della mamma di Meredith. Come fa a sapere Rudy della malattia della mamma di Meredith? Se non perché glielo ha detto la mamma di Meredith. E queste sono, io ritengo, straordinarie coincidenze. Anche quella che abbiamo detto l'altra volta, quando la dottoressa Mattini insiste nel chiedere il reggiseno il 7 novembre, il 7 dicembre, lui molto genuinamente dice: io quando ci siamo bevuto quello scambio di fusto, non ho toccato, poi sapremo il perché di tutte quelle domande. Ritornando alla Capezzaglia, non può essere altro modo, io sono convinto che la Capezzaglia è una tesi credibilissima, io l'ho definita realmente la vera supertesi di questo processo. E capisco anche il modo in cui le altre vicende hanno cercato di sminuirne il valore, perché ne comprendono il pericolo. Perché noi abbiamo dimostrato che la Capezzaglia sente due persone, una che scappa da una parte e una che scappa dall'altra. Tra l'altro poi voglio anche dire che siamo stati noi difensori a segnalare all'ufficio del pubblico ministero tutto quello che era in relazione alla testimonianza di Formica. Perché noi abbiamo detto al pubblico ministero, perché non andate a rintracciare Formica, Carratrezzi, quello, quello, quell'altro? Perché se loro erano lì, non avremmo mai detto, se temevamo qualcosa, di vedere che magari vedevano scappare lui insieme a un'altra persona. Andate a vedere, andate, perché sicuramente erano lì. Speriamo che qualcosa possano aver visto. E sono tutti accertamenti che sono stati fatti solo dopo le nostre richieste. Perché se non sbaglio, gli accertamenti sul Carratrezzi, gli accertamenti su quello sul bambino, su tutto quanto, su quella macchina in parte, sono stati fatti tutti successivamente. Così come siamo stati noi a chiedere fortemente l'esame su quei benedetti asciugamani che noi li riteniamo importanti, che ci è stato detto, sono figli di muffa e non si può fare niente. Però gli asciugamani non sono volati, come qualcuno ci lo fa credere, che vuole il DNA, ma qualcuno ce l'ha portato. Questo è un dato di fatto incontrovertibile. Quegli asciugamani sono pieni del sangue di Meredith, quindi gli asciugamani stanno nel bagno di vita. argomento più scomodo non lo toccare, non ne parlare, non ne parlare. Perché della felpa, dico adesso, io non ho sentito una virgola. Ed era uno degli elementi centrali sulla base dei quali il pubblico ministero rappresentava la condotta concorsuale di tutti nella dinamica della violenza sessuale dell'omicidio. Ed era anche uno degli elementi su cui abbiamo notato in maniera precisa che sono state le domande precise che il giudice ha fatto alla Stefanoni in relazione alla posizione di Rudi. Felpa e reticenza. Silenzio. E non abbiamo voluto fare, tra virgolette, trabocchetti per dire abbiamo tirato questo argomento solo all'ultimo momento perché non l'avete detto la stessa cosa. Perché riteniamo giusto consegnare questi dubbi al giudice. Riteniamo giusto consegnare questi dubbi che sono centrali nella riposizione del pubblico ministero in ordine alla criminalità della condotta di responsabilità penale di Rudi. Sono centrali. Noi abbiamo voluto di più al giudice. Ad avere più storia di questi elementi che noi abbiamo perso. Così come anche la borsa e il cuscino, l'abbiamo spiegato abbondantemente, nella borsa c'è la prova che non c'è contestualità nella dinamica prospettata dai consulenti del pubblico ministero in ordine agli altri oggetti posti sul letto. E l'abbiamo detto in maniera chiaro, non sto a sopparlo per salti in relazione agli argomenti che ho sentito. Io credo che il problema delle celle, che noi abbiamo soltanto sorvolato sul punto, il pubblico ministero ben ha chiarito che non può essere un elemento fondante della difesa del sollecito quella di rilevare i suoi spostamenti in ordine a questi dubbi che sono emersi in ordine alla certezza di questi meccanismi. Una battuta voglio replicare aderendo a quello che dice il ministero e in replica a quello che ci ha offerto la difesa sollecito in ordine al vetrino e alle scalate terrestri. Il vetrino non è stato di sangue, si era attaccato ai piedi e lasciava sul posto, doveva certamente lasciare la macchia di sangue anche sul vetrino. Rudi ci hanno anche detto che ha perso una parte, quindi una è una e una è nuova, quindi come se Rudi avesse un piede solo. Quindi dice Rudi, se il buco, voglio fare una battuta poco dotta come quelle che farò caduto nel video. Ma se c'è un dubbio che l'uomo che cammina sui pezzi di vetro possa avere due anime, ha certamente due piedi. E non è una cosa. E qui chiudo la domanda.
È dotta anche questo?
Meno dotta di quanto. Quindi in queste mie passeggiate mattutine io mi sono chiesto dove il giudice potrà passare tecnicamente per arrivare a una condotta concorsuale del testo. Se togliamo la testa, se togliamo soprattutto la violenza sessuale, non lo so, io non lo voglio. Io non vedo altra spiegazione, non vedo altra spiegazione che con la soluzione di uno. E ha ragione l'avvocato Gentile quando dice che l'accusa ieri molto abilmente ha cercato di cambiare, di spostare dicendo niente sul movente, di spostare l'attenzione su altri argomenti che riguardano soprattutto assediato, ha cambiato anche la parte civile, ha cambiato a cercare di spostare l'attenzione dicendo e movimentando le proprie argomentazioni sul fuoco. Ed è il segno e la dimostrazione della nostra collega. La storia del grido, l'escalation, mi sembra che sia stata la parola civile a dire, ma è una alienazione che è durata 47 ferite, quindi è durata successivamente tanto tempo, quindi lui non può aver sentito l'ultimo, solo l'ultimo grido. Ma vuol dire tante spiegazioni, così non è vero che ha sentito solo questo, lui ha sentito qualcos'altro, e quando ha sentito l'ultimo grido ha deciso di uscire. Quando ha sentito l'ultimo grido ha deciso di uscire, perché prima ancora non riusciva a capire che cosa stava succedendo. Quindi se non c'è, ed è stato un esperimento, se c'è stata comunque rabbia. Quindi giudice, noi confermiamo le nostre conclusioni che abbiamo rassegnato l'altra volta. Affidiamo a lei, ha detto, l'ho sentita usare altre volte la parola coraggio, ma non è che gli affidiamo il coraggio per dare a lui una sentenza di assoluzione. Noi chiediamo il coraggio al giudice di trovare la strada serenamente di accettare i dubbi che noi abbiamo offerto in discussione. Noi siamo certi che il giudice rapporto tra giudizio e mass media non si farà indicare da nessuno, qualunque sia la decisione, noi questo lo sappiamo. Ma noi veramente, Luigi, noi confidiamo nel suo coraggio, nella sua sapienza, per trovare una soluzione a questo processo che in questo caso non può essere che una soluzione politica. Quindi le auguro veramente un buon lavoro nella sua Camera di Consiglio e ringrazio anche a nome della Votale Gentile tutti i colleghi e tutti gli uffici del Pubblico Ministero, la Polizia Penitenziaria per questa discussione che è stata comunque aspra ma comunque ritengo di grande spessore. Sono contento anche di aver rivisto l'Avvocato Contorno avvenuta in discussione dopo quasi 10 anni da altri e ugualmente importanti processi. Quindi giudice, noi confermiamo le nostre conclusioni e le auguriamo veramente buon lavoro.
detenuti.
Oh, dicevo prima dei detenuti, c'è nel frattempo che era stato rappresentato ieri che per non so adesso come si organizzano, perché non dipende direttamente da me, io per quello che mi riguarda posso anche richiamarli qua. Mi si dice dalla polizia penitenziaria, perché questa è l'indicazione di ieri, che qui c'è la possibilità che rimangano qui adesso, che ci sono dei locali predisposti. E questa è la soluzione che ieri era stata presentata come quella più efficace per quello che riguarda l'organizzazione della polizia penitenziaria, soprattutto con riguardo al soggetto che è a termine, come lì per quello che riguarda l'ipotesi del appoggiarlo momentaneamente a Perugia per evitare una produzione di ritorno alla prova, che è stato particolarmente complicato perché si è diventata necessaria una decisione del Comune di Corato del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Quindi per quello che riguarda me, io non ho indicazione di sorta, so però che per quello che riguarda l'organizzazione dei servizi di corte e traduzione è previsto che rimangano sotto. Se l'interno dovesse andare poi
qui.
No, ci sono dei locali da questa parte, non so neanche dove sono, ma sono dei locali che sono predisposti per l'attesa delle decisioni. Se questo poi in qualunque momento, se nel frattempo prima dell'uscita della Camera di Consiglio volessero rappresentare, certo, intendono invece essere ricaduti perché non vogliono essere presenti al momento della lettura dei provvedimenti, è loro diritto farlo, posso fare in qualche momento. Quindi questo, se qualcuno di loro volesse per esempio dire sin d'ora no, voglio tornare comunque in carcere piuttosto che rimanere qua, questo lo potete fare in qualunque momento perché il vostro diritto è esserci o non esserci. Lo potete dire anche dopo, magari consigliato delle vostre legali, non è una cosa che vi dovete dire per sempre.
Noi possiamo incontrare però anche
dipende, adesso ripeto, da un punto di vista strutture nuova non so bene quali siano questi locali che sono stati messi. Prego? Prego? Qui i locali quali sono? Sono tre diversi. Sono tre diversi, sono due, quindi la possibilità del contatto con gli avvocati non sarebbe garantita. Questo, allora, ripeto, il problema è attualmente è questo, e quindi dal punto di vista di organizzazione, ricorrere i traduttori in carcere per poi farli tornare un'altra volta sarebbe stato facile. Quindi la polizia penitenziaria so che si è organizzata in questo modo.
Qualche sessione un po'